Abbiamo concluso il capitolo 7, l'ultimo mercoledì. Questa sera intenderei iniziare il capitolo 8 e mi fermerei sui primi 10 versetti, quindi Marco 8, faccio una breve introduzione necessaria perché noi nel capitolo 8 troveremo una serie di ripetizioni, cioè le cose che leggeremo nel capitolo 8 le abbiamo già incontrate, le abbiamo già lette. Infatti inizieremo questa sera con la seconda moltiplicazione dei pani e poi ci sono altri episodi che vedremo le prossime volte che abbiamo già in realtà incontrato. Il rischio qual è? Il rischio è quello di leggere ad esempio la seconda moltiplicazione dei pani, quella che faremo stasera, e dire vabbè, l'ho già letta, l'ho già ascoltata al capitolo 6, lasciamo perdere, cioè andiamo oltre, tanto l'ho già sentita. Cioè a noi la ripetizione dà un po' fastidio, perché viviamo in una cultura dove tutto deve essere new. Noi siamo ossessionati dalle news. Un quotidiano alla sera è già vecchio, noi attendiamo quello nuovo. Ora Marco, o meglio Gesù, non ragiona così. Gesù e gli evangelisti giocano molto sulle ripetizioni. Il capitolo 8 di Marco ne è una dimostrazione. Perché? Perché ripetere è importante. Se ci pensate un attimo, le cose più significative della nostra vita sono quelle che ripetiamo. Cioè, alcune, se non vengono ripetute, ci fanno morire. Pensate alla respirazione. Respirazione è una cosa sempre solita ma sempre ripetuta. Il cibarsi è una cosa sempre solita ma la ripetiamo 2-3 volte al giorno. E guai se non lo facessimo, eppure è una ripetizione. La persona amata la incontri continuamente, è sempre la stessa, ma la ricordi, la incontri, la vivi. Ecco, Matteo ci insegna in qualche modo a porre attenzione questa sera, ma per la nostra vita, al valore della ripetizione. Dicevo prima che siamo ossessionati dalla novità. Qual è il rischio della novità però? È il rischio di passare da una cosa all'altra molto velocemente e non approfondire nulla. Perché le cose nuove, è vero, ti danno anche un'emozione, ma non le approfondisce, passano. Invece la ripetizione, qui c'è la sapienza evangelica, la ripetizione ti obbliga a tornare sempre sulle stesse cose, ma intanto le approfondisci. Non è un caso che la preghiera della Chiesa, ad esempio, che si fa forte di questa tradizione evangelica, ha impostato un ciclo di liturgico sulle 4 settimane del Salterio, sui 2 cicli di letture nei giorni feriali hanno pari e hanno dispari, i Vangeli e le letture della Messa su scala triennale e avanti così. Ma in fondo la natura, no? Ha le 4 stagioni che continuano, sono sempre le stesse, no? Ma continuano a ripetersi, i mesi. Cioè la ripetizione è importante, la ripetizione è importante. E noi rischiamo di perdere il valore dell'approfondire perché inneggiamo sempre alla novità, infatti siamo una cultura molto superficiale, e ciò che si ripete dà quasi fastidio, dà noia, ma è noioso, l'ho già visto, l'ho già sentito. Grazie, ma... Ma d'altra parte l'arte su che cosa gioca? Sulla novità o sulla ripetizione? L'arte non è altro che un ripetere le cose solite. Allora cosa ci insegna l'arte, che è un evento spirituale? Che è vero, le cose possono essere anche solite, ma il modo con cui le vivi che rende diverso il tutto. Il modo diverso. Fausti fa un bel paragone, no? Dice: prendete una bottiglia. Io prendo un foglio, dipingo una bottiglia. La bottiglia è sempre la stessa. Morandi ha preso una bottiglia e l'ha disegnata. Ora, tra la mia bottiglia disegnata e quella di Morandi ci corrono qualcosa come milioni di euro. Eppure è sempre una bottiglia, la stessa. È il modo con cui vivi, fai quella cosa che le rende diverse. Il rapporto con una persona è sempre la stessa, la persona, ma il modo con cui vivi quella relazione. Se perdi il modo di vivere una relazione o una cosa, tu hai bisogno di cambiarla, certamente. Allora, il Vangelo ci insegna il valore del fare le cose, il modo con cui le fai, il modo con cui le vivi. Stasera parleremo del pane. Il pane è sempre pane. Il pane per un cane, butti una pagnotta a un cane, te la mangi e basta. Per te il pane, dietro il pane c'è un mondo. È il modo con cui vivi quel pane che rende diverso quel pane. È il modo con cui ti atteggi, il modo con cui l'affronti, il comprendere il valore celato, nascosto dietro quel pane, quella realtà. Un mazzo di rose per l'amata è ricordo dell'amato, è ricordo di un evento, è gioia, è festa. Per una capra è cibo, te la mangia un mazzo di rose. Eppure è sempre un mazzo di rose. Vedete? Veramente, allora perché Marco mette in fila tutta una serie di ripetizioni? Proprio per dirci, è vero, si ripetono queste cose, ma il modo con cui tu le vivi che le rende diverse. Le approfondisci, poi vediamo. Le approfondisci, ma soprattutto, vedremo dopo, tu più torni sulle cose solite, da una parte scendi in profondità e dall'altra, in qualche modo, ne cogli l'essenzialità. Ma su questo diciamo qualcosa dopo. Leggiamo il brano. Quindi il brano 8.1.10 è un brano che abbiamo già ascoltato nei versetti 30-44 del capitolo 6, ma se facciamo attenzione, è vero, l'episodio sembra uguale, ma ci sono tante piccole differenze. Una di queste differenze sta nel fatto che in questa seconda versione sono caduti e cadranno degli elementi presenti nella prima, cioè ho detto, approfondendo si rende essenziale il tutto. Questo vale anche nei rapporti, no? Più si vive, ad esempio, con una persona, più si lasciano cadere tanti aspetti che si curavano molto all'inizio, poi man mano che si va avanti si fanno cadere, ma non perché si diventa superficiali, anzi perché approfondisci talmente tanto che alcune cose ti puoi permettere anche di farle cadere, non sono più essenziali. Forse si parla molto meno, no? Perché basta molto meno, non ci vogliono tante parole. Poi facciamo un esempio sempre tratto dall'arte che è molto significativo. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé sei discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino. Alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, spezzò e li dava ai suoi discepoli, perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000. Li congedò, poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Contestualizziamo: Gesù è con i suoi, torna in un luogo deserto, vede molta folla, i discepoli avrebbero dovuto vivere una sorta di déjà vu, no? Cioè c'è molta folla affamata, Gesù dice loro: come facciamo a trovare il pane? I discepoli avrebbero dovuto dire, secondo Gesù: ma dai, già, sappiamo adesso come li puoi sfamare in qualche modo, no? Come fai a farli in qualche modo contenti. E invece vedremo che sembra che il capitolo 6 non sia mai successo. Cioè non, è come se fosse tutto nuovo per loro. Si sono dimenticato tutto. Si sono dimenticati tutto. La situazione è questa: molta folla, molta fame, cerchiamo sempre di tenere i due piani, no? Il piano storico e il piano, veramente c'è una folla affamata, ma ormai abbiamo imparato che c'è un livello molto più profondo, è una fame esistenziale ovviamente, è una fame di senso, è una fame di dove poter trovare quel cibo che sfama veramente. E allora Gesù vede e dice, versetto 2, sento compassione di questa folla, per la folla. Guardate che questo è molto importante. Viene usato un termine, potremmo anche scriverlo, comunque in greco è splanknon, col ch, splanknon, che cosa sono? Cos'è questo? Cosa indica questo termine? Richiama come radice alle viscere materne. È come se Gesù dicesse: sento dentro di me le mie viscere materne smuoversi per questa folla, cioè lo stesso sentimento di una madre verso il bisogno di suo figlio. È importantissimo questo sentimento, perché è un sentimento prettamente materno, femminile, lo sente Gesù. Fantastico. Ma Gesù è Dio, quindi vuol dire che Dio è madre e padre. Cioè Dio ama di viscere materne, che si attorcigliano proprio, si vanno in movimento, si, proprio perché sentono il bisogno del figlio che sta vivendo una situazione drammatica. Questa è la compassione. Noi traduciamo con, purtroppo questo termine viene tradotto in modi diversi dalla CEI, o meglio, traduce sempre con compassione, anche se il sostantivo è diverso in greco. Comunque, questo termine andrebbe proprio tradotto con compatire. Compassione vuol dire patire con, cioè io sento, è quello che sento una madre proprio, no? Cioè il dolore del figlio lo sento io. Questo vuol dire compassione, questo è l'amore di Dio. L'amore di Dio verso di me è sentire il mio male come il suo, sentire il mio bene come il suo, la mia gioia come la sua, il mio dramma come il suo dramma. Questo vuol dire compatire, non è una pietà così. È proprio un sentimento profondissimo. Sento il loro bisogno, il loro male, in questo caso questa fame esistenziale, la sento come mia e quindi devo intervenire. Perché la mia passione, quindi è un termine molto importante, sento compassione nelle viscere profonde di questa folla. Sento il loro male come il mio male. Ed è bello pensare che agli occhi di Dio, cioè al cuore di Dio, noi siamo percepiti sempre così. Dio non può non avere compassione di noi, cioè non può sentire il mio bisogno, la mia necessità come la sua. Noi siamo amati in questo modo da questo Dio, perché Dio è padre, io sono figlio, sempre. Quindi ogni dramma che viviamo, ogni sofferenza che viviamo, tutto ciò che noi proviamo, lo sta provando Dio. Perché Lui non è che ogni tanto si commuove e prova compassione. Lui è compassione. Lo sente sempre questo dolore come il suo. Altro aspetto importante. Allora darà il pane. Però prima c'è la compassione, poi c'è il pane. È importante questo, eh? Per Dio prima c'è il patire con, poi viene donato ciò che può risolvere questo stato di bisogno. Quindi per Dio prima c'è la compassione e poi c'è il dono del pane. Cosa vuole dirci? Cosa vuole dire Marco alla sua Chiesa, quindi a noi in fondo? Vuole dire, stiamo molto attenti che prima del dono che possiamo fare agli altri, ci deve essere una compassione per chi lo doniamo. Perché un bene donato senza previa compassione può fare tanto male. Cioè un dono per l'altro, un dono, cioè un atteggiamento, un'azione di bene verso l'altro, o scaturisce da una compassione, se no da cosa viene fuori? Da un interesse, forse, personale. E quello che io spesso dico, e lo ripeto anche stasera, è la differenza tra il bene e l'amore. Il bene è una cosa, l'amore è un'altra. L'amore, il dono fatto nell'amore è sempre scaturito da una compassione. Altrimenti tu dai anche un bene, sì, ma i motivi possono essere tanti. Ecco, questo è un aspetto importante. Anzi, poi vedremo. Gioco un po' su questa cosa perché è interessante. prima c'è la compassione. Ma qui nel testo poi c'è il pane, ma tra la compassione e il pane, che cosa c'è per Dio? C'è la passione. Cioè, prima c'è la compassione. Per ottenere il pane ci vuole prima la passione. Infatti il pane, cioè l'amore totale di Dio per l'uomo, deriva proprio dalla passione. Quindi lui sente, compatisce perché sente la necessità, per poter dare il bene all'uomo deve patire. E patisce su una croce. Infatti il pane, che è il pane eucaristico, e l'amore massimo, scaturisce da 3 giorni di passione. Possiamo dire che i 3 giorni di passione sono come il forno, attraverso cui scaturisce il pane. Compassione, passione, pane che fa dell'altro un compagno, perché compagno etimologicamente vuol dire cum panis, colui con cui condivido il mio pane. E questo è il percorso dell'amore, la compassione, la passione, il pane, il compagno. Interessante, no? Sento compassione per la folla e sentite cosa dice. Ora, ormai, da 3 giorni stanno con me e non hanno mangiato. 3 giorni. Voi sapete ormai che quando si parla di 3 giorni nel Vangelo non possono non venire alla mente, è un termine tecnico a questo punto, per indicare i 3 giorni della passione, appunto. Ogni volta che voi trovate 3 giorni, sono i 3 giorni della passione, no? Che preparano alla Pasqua. Cioè la Pasqua è possibile soltanto perché sono i 3 giorni, del dono, della passione, del silenzio e della resurrezione. Allora possiamo dire veramente. Questi 3 giorni sono i 3 giorni vissuti da Gesù perché la folla, cioè i figli, potessero conoscere il pane, che dà loro vita. Capite che l'importante è passare da questa idea che non è immediato l'amore. Cioè, tra la compassione e il dono deve esserci un gioco personale, devi metterti in gioco, devi cominciare a patire per l'altro. Se no diventa sentimento, pietà, diventa elemosina, però non ti tocca, non ti tocca. Manca la passione tra la compassione, tra la pietà e il dono. Manca la passione, cioè un tuo coinvolgimento personale. Se tu dai un dono che non ti tocca, cosa dai? Dai superfluo, non ti tocca. Questo è l'elemosina. Per questo che Gesù non dice dare l'elemosina, parla sempre di condivisione, qualcosa che ti appartiene, che fa parte di te. Per questo bisogna essere molto poveri per poter dare qualcosa agli altri, perché a quel punto dai te stesso, non dai cose, non dai l'avere. E quando cominci a dare te stesso, dai l'essere. Allora sì che vieni toccato lì, nel dono. Se no darei sempre qualcosa d'altro. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino. Alcuni di loro sono venuti da lontano. Altro termine tecnico, questa gente è venuta da lontano. Ecco la prima grande differenza con Marco 6, con la prima moltiplicazione di pani. Qual è la differenza? È che la prima moltiplicazione era chiaramente rivolta soprattutto agli israeliti, Infatti portarono via 12 ceste piene, 12 sono i 12 tribù di Israele. Quindi il dono, il pane per la, nella prima moltiplicazione è rivolta a Israele, al popolo, agli ebrei. Da cui scaturisce la Chiesa. Adesso il dono è rivolto a chi? Ai lontani. Marco non può usare questa cosa così, Questi qui che hanno fame sono venuti da lontano e i lontani sono i pagani, sono tutti quelli che non fanno parte dell'ebraismo, di Israele, della Chiesa, cioè sono i pagani, sono i lontani. Vuol dire che la salvezza, il pane salvifico che scaturisce dalla croce, cioè dalla passione, è rivolto a tutti gli uomini, a tutta l'umanità, perché la salvezza di Cristo è per tutti. Secondo Timoteo, cosa dice Paolo? Dio vuole che tutti i figli siano salvati, tutti. Quindi questi lontani sono proprio i lontani, sono i pagani, sono i lontani senza Dio, sono i tutte le altre religioni, no? Perché Dio vuole che tutti i suoi uomini, tutti i suoi figli siano salvati. Quindi un altro termine tecnico, quando trovate lontani, sono sempre i pagani, quelli che non hanno meriti da vantare come Israele. Questi lontani sono venuti qui perché hanno fame, non posso mandarli a casa a digiuni, altro aspetto importantissimo, è bellissimo questo, non posso mandarli a casa a digiuni. Questo termine alle loro case. Cosa vuole dirci Marco? Che se sono raggiunti dall'amore, dal pane, dalla vita di Dio, questi acquisiscono una casa. Perché chi è amato lì sta di casa. L'uomo trova casa soltanto perché è amato. Fantastico questo. Cioè Gesù col suo amore dona casa a tutti gli uomini, perché gli uomini finalmente trovino una casa dove far riposare il cuore, perché la casa è il luogo degli affetti, è il luogo dove ci si sente a casa, dove si può far riposare il cuore, dove ci si sente amati, il luogo delle relazioni, questa è la casa. Quindi Dio in Cristo Gesù dona casa, cioè dona un luogo per il cuore a tutti gli uomini, donando che cosa? Se stesso, il pane, l'amore. È morto su una croce Dio per dare pane, cioè per dare una casa a tutti i figli, in quanto amati. Noi possiamo stare di casa perché siamo stati amati e continuiamo a stare, essere amati. È bellissimo questo. Perché se uno non è mai stato amato, dove sta di casa? Dove sta di casa? Vi ricordate Giovanni, no? I discepoli che dicono, dove abiti? Dove abiti? Ma perché hanno chiesto? Perché se scopriamo dove stai di casa tu, se noi veniamo, stiamo di casa anche noi. Perché noi abbiamo bisogno di trovare una casa. Abbiamo bisogno di trovare un luogo dove sentirci amati e finalmente far riposare il cuore. Dove stai di casa? Ecco, adesso Dio mi dona il pane, cioè mi dona se stesso, mi dona l'amore, perché io, sentendomi amato, trovo finalmente una dimora, il luogo dove poter riposare. E se non sono amato, io continuerò a essere sempre slogato dalla vita. Slogato vuol dire senza luogo. Senza un luogo dove far riposare il cuore. E se non ho un luogo dove far riposare il cuore, sarò sempre in cerca di luoghi dove poter trovare pace. Ma puoi cambiare tutte le case che vuoi, tutti i luoghi che vuoi, fare tutti i viaggi che vuoi in cerca di trovare un luogo, ma non trovi nessun luogo. Perché il luogo è soltanto dove sei amato. Ma visto che il nostro cuore ha esigenze infinite, questo luogo, questa casa può darci soltanto l'infinito, cioè l'amore di Dio. Tutto questo sta dietro, a questo. E al versetto 4 li risposero i suoi discepoli. Lo dicevo all'inizio, è come se non fosse successo niente. Hanno già vissuto tutto questo. E i discepoli nuovamente dicono, ma dove... come riuscire a sfamarli? Qui siamo in un deserto. Allora la ripetizione, per tornare al tema iniziale, cosa si sta rivelando? Una particolarità di Dio. Una peculiarità di Dio. Dio estremamente paziente. Perché i discepoli non hanno capito nulla, eppure lui ripete. Non dice, oh ragazzi, sono stanco, queste cose le ho già dette, No, le ripete, le rifà, e avanti così. Perché l'amore è paziente, dice Paolo. L'amore è paziente, ripete. E a forza di ripetere, chissà che le cose entrino. Dio è molto paziente. Forse noi ci saremmo stancati molto prima, con chi non capisce. E noi siamo questi discepoli che leggiamo il Vangelo, sono passati 2 capitoli. Cioè, passato pochissimo tempo, non ricordano più nulla. Quante volte noi rischiamo di leggere il Vangelo, chiudiamo, qui ci entusiasmiamo, belle cose, voglio anch'io vivere così, poi domani mattina, come se non avessimo vissuto niente stasera, ricominciamo, e poi ogni volta che riapriamo il Vangelo, Gesù è ancora lì a ridirci sempre le stesse cose, perché Lui è paziente. Per la costruzione del bene ci vuole molto tempo, e Dio lo sa. Questo insegna, penso, qualcosa anche alle nostre relazioni, alla nostra vita quotidiana, con le persone con cui siamo vicini, con le persone che amiamo, con le persone che dimentica, perché l'uomo dimentica. Non lo diceva il piccolo principe, l'uomo dimentica, c'è bisogno di riti, dei riti, torna, no, il dialogo tra la volpe e il piccolo principe, qui tu torna, no, ogni giorno, possibilmente alla stessa ora, che io ti aspetto, e man mano che torni, no, si instaura un'amicizia, no, questa ripetizione, l'uomo dimentica, ma Dio no. Quindi Dio è paziente, ripete. Come si fa a saziare la fame nel deserto? E qual era la prima risposta di Marco 6? Che poi è diventato il fatto dei pani, che è diventato una sorta di ritornello, no? Gesù ha insegnato al capitolo 6 e lo rinsegna qua, andiamo subito al dunque. Il segreto per sfamare la fame, cioè l'esigenza esistenziale dell'uomo, è condividere il poco che sia. Perché una vita, per quanto semplice, povera, piccola possa essere, se donata e moltiplicata, se trattenuta, va perduta. Questo è il fatto dei pani. Credere al fatto dei pani vuol dire credere al fatto che la tua vita, le tue doti, il tuo tempo, tutto quello che fa parte della tua vita, se donato, se ne fai un dono, viene moltiplicato. E dà vita a te che ne fai dono, e ovviamente dà vita a chi lo riceve questo dono. Questo è il fatto dei pani, questo che Gesù è venuto a rendere possibile, non insegnare, a rendere possibile. L'ha detto la prima volta in Marco 6, adesso lo ripete e dice: quanti pani avete? E se notate la risposta è diversa da Marco 6. In Marco 6 la risposta è stata 5 pani e 2 pesci. Qui dice subito 5 più 2 fa 7, numero perfetto della completezza. Qui dice subito 7 pani. Lascia perdere i pesci. Vuole concentrare? Comincia a cadere qualcosa, vedete? Concentra l'attenzione sul pane. Sette pani. Ora, sette pani è il numero, da una parte è il numero di una razione, cioè pochissimo. Cosa sono sette pani? Sfameranno 4.000 persone. Ma in realtà sette è il tutto. Capite il gioco che ci sta dietro? È niente, ma infinito. Perché? Perché il pane di per sé è niente, è la bottiglia di Modigliani, no? Cioè il pane di per sé è niente, i sette pani sono nulla. Ma è come te li giochi che fa la differenza, è il modo con cui vivi quei sette pani. Cioè la tua vita, ovviamente. È la vita, l'amore. Il tuo pane puoi trattarlo come lo tratta un cane, quindi ti metti con le braccia a difendere la tua ciotola e ringhi ogni volta che uno si avvicina perché ha fame e vuole mangiare un po' del tuo pane e tu lo mandi via a calci. Oppure la stessa ciotola te la puoi giocare donandola, condividendola. E tutto cambia, è il modo con cui vivi quella ciotola che è diverso. Non è la qualità, non è la quantità, è la condivisione che cambia il modo, cioè il modo fatto di condivisione, ciò che diventa condivisione, che cambia l'essenziale. La tua vita, la tua esistenza, la tua intelligenza, le tue doti, il tuo tempo, le tue energie. È il modo con cui le vivi. La vita è uguale per tutti. Ma tu la puoi donare e hai una vita feconda come Madre Teresa, no? Cos'era Madre Teresa? Cioè 1,20 m di esistenza. Che vita aveva? Una vita semplicissima. Ma se l'è giocata, se l'è donata, l'ha condivisa. E cos'è nato? Un mondo. Oppure puoi trattenertela. E va perduta. C'è gente che non può, vive anche fino a 100 anni, ma non sarà mai ricordata. Anzi, che viene dimenticata anche in vita. Ma perché? Ma perché è una vita sprecata. Eppure la vita è sempre vita. E la modalità, vedete? Questo insegnamento ci insegna proprio la modalità, il modo, il modo. Tutto è tutto, tutto quello che facciamo è il modo. Quello che possediamo, quello che facciamo, anche le piccole cose, no? Anche i gesti soliti di ogni giorno. A seconda del modo con cui le fai, cambia tutto. Nell'amore o fuori dall'amore, nella condivisione o nel trattenere. Ordinò la folla di sedersi per terra, prese sette pani. Ecco, guardate, a questo punto c'è una serie di verbi che sono importantissimi. Sono i verbi dell'amore, sono i verbi dell'amore. Prese i pani, i sette pani, rese grazie, li spezzò e li dava. Chi ha un po' di orecchio avrà sentito che sono i verbi che vengono pronunciati dal prete ogni volta che che consacra il pane e il vino. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai discepoli. Sono i quattro verbi dell'amore, in fondo. Prese i pani. Fermiamoci un attimo su questi verbi perché sono importanti. Il pane è la vita, ovviamente, è il simbolo della vita, il pane. Prese la vita. Prendere la vita. Ci sono due modi di prendere la vita. Un primo modo è prendere come ha preso quel frutto Eva e dice è mio e me lo mangio io. L'altro è stendere la mano e dire grazie, perché lo ricevi come dono. Allora, il primo atteggiamento dell'amore è che la vita che hai scopri da dove viene. Se la scopri come dono, allora non puoi far altro che dire grazie. Infatti il secondo verbo è rese grazie. Cioè tutto quello che abbiamo, ci sono due modi di trattarlo. Vedete che il modo, la modalità torna. Cioè tutto quello che abbiamo, tutta la nostra vita, tutto quello che tocchiamo, che guardiamo, con cui veniamo in contatto, ce lo possiamo giocare in due modi. O lo consideriamo come dono, e quindi dietro al dono percepiamo, intuiamo il donatore, e una volta che tu intuisci che dietro al dono c'è il donatore che te lo dona, allora dici grazie, perché di un dono va detto grazie. Oppure hai tra le mani la vita, il dono, ma non sai che è un dono, e lì ce l'ho. E ne faccio quello che voglio, è mio, lo trattengo per me. Cominci a stringerlo, ma le cose strette vanno perdute. Quindi prese il pane, rendi grazie perché hai quel dono. Per te è divenuto simbolico. Cosa vuol dire simbolico? Ti rimanda al donatore, ti rimanda. Guardate che questo aspetto, forse ci siamo già fermati, non ricordo, ma lo ripeto perché è importantissimo. Tutta la realtà è simbolica, tutta. Cosa vuol dire la realtà è simbolica? Che rimanda sempre ad un oltre. Quindi vuol dire che tutto diventa segno di qualcos'altro, tutto è un rimando. Vi ricordate quella bellissima citazione, quella grande poesia di Montale, no? Ogni cosa porta scritto più in là, è bellissimo, eh? Ogni cosa porta scritto più in là. Ogni cosa è simbolo di un'altra, cioè ti rimanda ad un oltre che te lo dona. Se riuscissimo a avere questo sguardo sulla realtà, tutto è dono che mi proviene da un altro, quindi tutto è occasione di rendimento di grazie. Chi frequenta un po' il Cottolengo avrà notato che c'è un ritornello ossessionante. Quando si riceve qualcosa, si vive qualcosa, è il Deo gratias, no? Perché adesso probabilmente non ci si pensa neanche più, si dice Deo grazia, ma originariamente è perché c'era questo sguardo simbolico sulla realtà, no? Cioè ogni cosa è rimando al donatore, tutto ti rimanda a chi te lo sta donando. Quindi se tutto è dono, non te ne appropri. E questo, guardate, che è un sentimento che prende, anche senza Dio. Non so se avete avuto l'esperienza di andare in montagna, in luoghi molto belli, no? A me è capitato portare anche su, è stato un periodo che andavo spesso su con una comunità di tossicodipendenti, una delle nostre comunità, in montagna d'estate. Ragazzi che non è che avessero di reati poco, nel senso che proprio, eppure dopo 3-4 ore di cammino su una montagna, no, con grande fatica, perché per loro era inconcepibile fare fatica per arrivare sopra, eppure quando arrivavano sopra, che si vedevano questi paesaggi, provavano delle sensazioni e dicevano. Qualcuno diceva, ma ci deve essere qualcosa o qualcuno, cioè percepivano in qualche modo l'esperienza, facevano l'esperienza di qualcosa di troppo grande per non essere un dono, per non essere donato. Cioè un amore originante, lo percepivano, no? È bellissimo questo, no? Anche il lontano percepisce che la realtà è dono. E una volta che tu percepisci che è tutto dono, allora rendi grazie, infatti prese il pane, rese grazie, ringrazi del dono e di conseguenza lo. Cosa ne fai? Non lo trattieni, lo spezzi. Cioè hai ricevuto la vita, hai ricevuto l'amore, rendi grazie di questo. Ma prima di donarlo, o meglio, donare, spezzare e donare vanno insieme, cioè tu lo doni spezzandolo. Prese il pane, lo spezzò. L'amore per essere donato va spezzato. L'amore non, è come se non si può dare l'amore integro. L'amore per portare frutto va spezzato. Il seme per portare frutto deve morire. La vita in qualche modo deve conoscere la ferita per portare frutto in un dono. Ecco perché è necessario che venga spezzato. E l'amore viene spezzato dagli altri a cui ti doni. Perché tu potresti ancora spezzarlo a secondo del tuo vantaggio. E invece no, tu ti consegni. Permettendo all'altro di spezzare te. Vi ricordate l'altra figura molto simbolica, ma molto bella di Giovanni, capitolo 12, l'episodio di Betania. Maria di Betania che prende questo vasetto di nardo profumatissimo, costosissimo, preziosissimo. E cosa fa? Lo spezza. Perché questo vasetto di profumo preziosissimo, se rimaneva nella boccetta, poteva rimanere lì fino ad oggi, forse, no? Si era ben chiuso, ben sigillato, avevano fatto una bella scoperta archeologica. Invece, per potersi diffondere, necessitava di essere spezzato. Era preziosissimo. Ma l'amore è così, l'amore è qualcosa di talmente prezioso che necessita di essere spezzato per potersi diffondere dappertutto. Infatti quel profumo è simbolo di Dio. Il profumo soltanto se esce dalla botticina, no? Se può diffondersi su tutto e su tutti. L'amore ha bisogno di essere spezzato per potersi diffondere. Deve potersi in qualche modo. Sì, spezzare in questo senso, no? Deve conoscere la ferita. Un amore intonso è come un seme chiuso, lucido, bello, ma sta lì anche migliaia di anni. Spezzando, o meglio, lo diede spezzandolo, lo diede spezzandolo. E cosa succede? Succede una cosa molto guardate i passaggi, lo dava a chi? Non lo dà alla folla, lo dà ai discepoli, cioè l'amore viene donato a chi è in contatto con Cristo, ai discepoli in qualche modo, alla Chiesa, no? Ma perché chi è in contatto con Cristo lo diffonda nel mondo, infatti sono i discepoli a donarlo. Quindi noi discepoli oggi, noi Chiesa, noi che viviamo i sacramenti, noi che leggiamo il Vangelo, noi che facciamo l'Eucaristia, noi che preghiamo, noi che siamo in contatto con l'amore, cioè riceviamo questo amore perché? Perché noi lo possiamo donare a tutti. Cioè noi siamo il tramite tra la fonte dell'amore e gli amati. Il pane Gesù lo dà ai discepoli e i discepoli lo danno alle folle. Noi facciamo l'Eucaristia, ma non per, io ho già detto queste cose, ma lo ripetiamo, noi facciamo l'Eucaristia non per aumentare il nostro amore, per diventare più santi, più buoni, più belli, no, ma perché noi, inzuppati d'amore, cominciamo nel nostro quotidiano a donare questo amore a chi incontriamo. È lì che passa l'amore di Dio. L'amore di Dio passa attraverso di noi, noi siamo il canale, siamo lo strumento. Dio si serve di noi perché noi possiamo servire i fratelli. Abbiamo, il cristiano, il battezzato, ha una responsabilità incredibile. Noi siamo veramente il canale, lo strumento, il mezzo. C'era un canto, no, che andava di moda, mi ricordo quando ero ragazzino io. No? Dio non ha mani, ha soltanto le nostre mani. No? Dio non ha piedi, ha soltanto le nostre piedi. Certo, Dio ha noi. Dio ci raggiunge con l'amore perché noi possiamo diventare fonte di amore per gli altri. Poi si parla anche di pesciolini. Vedete, vi ricordate in Marco 6 c'erano 5 pani e 2 pesci ben definiti. Adesso si concentra sul pane, sul 7 e va sui pesciolini. Ma cosa sono questi pesciolini? Beh, il pesce è un altro simbolo ovviamente del Vangelo. Il pesce rappresenta Cristo, il pesce è Cristo per due motivi. Primo, perché voi sapete che l'anagramma di ictus, che è il pesce in greco, vuol dire proprio Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore, qualcosa del genere. In greco ogni parola è l'inizio di una parola, appunto, ogni sillaba è l'inizio di una parola. E nella Chiesa primitiva il simbolo del pesce era il simbolo del cristiano, non si poteva dire che di essere cristiani, si usava il simbolo del pesce per dire qui c'è un cristiano, o io sono cristiano, si firmavano anche col pesce. Primo significato è questo. Secondo, Gesù è il pesce perché? Perché il pesce dove vive? Nel mare. Il mare di cosa è simbolo? Del male, della morte. Quindi Gesù è l'unico essere che può vivere dentro la morte. Come il pesce può vivere nel mare. E cosa fa l'unico essere che può vivere dentro la morte? Può, una volta che va sul bagnasciuga, cioè va sull'asciutto, cosa fa? Lo prendono, lo uccidono, lo spezzano per poter diventare cibo per gli affamati. Questo è Cristo. Cristo è l'unico che ha potuto vivere nella morte affinché da questa morte, vittorioso sulla morte, potesse essere dato in cibo agli uomini perché lo uccidessero, ma da questa uccisione venisse a lui la vita. Questo è Cristo. Questo vuol dire Cristo pesce. E noi con questa, grazie alla sua morte, abbiamo la vita. E possiamo donarci come vita per gli altri. Diventiamo pesci in qualche modo anche noi, perché anche noi possiamo vincere la morte dandoci in pasto ai fratelli. Mangiarono, tutti mangiarono a sazietà. Avete visto che manca tutta quella parte, ad esempio, delle domande, no? Allora, prima c'era Andrea che diceva, ma forse 200 denari non bastano. Filippo dice, ma no, abbiamo qui due pagine, forse viceversa. Comunque si è molto, è un testo più asciutto. Ho detto prima che la ripetizione aiuta a diventare essenziali. Mi veniva in mente, sempre all'atto artistico, pensate a Michelangelo, no? Michelangelo ha fatto tantissime pietà nella sua vita, eh? Ha fatto diverse pietà. Le più famose sono la prima e l'ultima. La prima è la pietà a 24 anni, pietà quella che troviamo oggi in Vaticano, perfetta in San Pietro, è perfetta, cioè è proprio un esempio di perfezione. Ha tirato fuori da quel marmo una fotografia in realtà, cioè è talmente perfetta che dice veramente una donna con suo figlio morto tra le braccia. L'ultima, trovata nel suo studio, non perché non ha fatto in tempo a finirla, era finita la Rondanini. E cos'è la Rondanini? È una pietà abbozzata, abbozzata. E guardate che questa cosa succede in tantissimi artisti. Cioè, man mano che l'artista arriva, va verso la perfezione di sé, cioè il compimento di sé, la maturità, abbozza soltanto. Non è più perfetto nel senso nostro, non sta più attento ai particolari, diventa essenziale. La pietà Rondanini è una pietà soltanto abbozzata. Ed è bellissima, molto più bella della pietà di San Pietro. Chagall, ha fatto la lotta dell'angelo di Giacobbe con l'angelo tantissime volte e l'ultima sono due macchie di colore. La prima proprio perfetta, si vede il naso, la bocca, poi pian piano, invecchiando, soltanto due macchie di colore. È così tantissimo, è significativo questa cosa. La ripetizione, ti porta a diventare essenziale e col poco dici tutto. Molte volte, si vuole essere perfetti per dire tanto, ma non si dice niente. Mangiarono a sazietà, ma è necessario dire quel sazietà? Ma certo, perché la cosa più grave che possa accadere qual è? Mangiare e non saziarsi mai. Succede nei sogni, no? Non so se avete mai fatto per chi sogna e chi ha sognato di mangiare, no? Mangi ma non ti sazi, è drammatica sta cosa, soprattutto quando c'è un gelato, no? Mangi questo gelato ma sa di poco, è certo, no? È un sogno. Ora, il dramma esistenziale è quello di mangiare tanto, cercare di compiersi come di saziarsi, no? Ma quello che succede nella vita, noi rischiamo di mangiare tutto, di fagocitare tutto, sempre di più beni, persone, oggetti, ma avere sempre più fame. Questo è un dramma. Questo pane invece tutti mangiarono e tutti furono saziati. Cioè la sazietà non è scontata, non basta mangiare per saziarsi. Anzi, oggi consumiamo tutto e di tutto, ma si ha sempre più fame. E questo è il dramma. C'è solo l'amore donatoci. Di cui riusciamo a rendere grazie, che riusciamo a spezzare, che riusciamo a condividere. Ecco, una vita giocata così sazia. È soltanto amando che sazia, è l'amore che sazia l'esistenza. Non buttando giù, ingurgitando di tutto. È sfamando gli altri che ci si sazia. È dissetando gli altri che ci si disseta. E illuminando gli altri che ci si illumina. Uno per quanto possa buttare giù denaro, cose, oggetti, persone, corpi, sì, ti ingrassi, ma non ti sazi. Il fatto dei pani è donare quel poco che hai. È l'unica dimensione che sazi. E questo guardate che a livello giovanile è importantissimo, e non solo giovanile. Cioè noi abbiamo una gioventù, perché la gioventù è sempre uguale, è il modo con cui la trattiamo che la rende diversa. Abbiamo una gioventù che continua a gridare la sua fame e noi continuiamo a dare cose da mangiare. Pensiamo di sfamare le esigenze dei ragazzi, dei giovani, donando loro cose di cui ingolfarsi, col risultato di aumentare la fame o di nausearli di tutto. Forse sarebbe il caso di insegnare loro l'unico modo di giocarsi la vita, nel dono di sé, l'unico modo che l'unica realtà che sazia. E portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Prima Marco 6 parlava di 12, qui 7. Perché? Perché lì era per le 12 tribù, Israele, la Chiesa, di conseguenza, 12 apostoli. Qui 7, bisogna avere uno sguardo su Atti degli Apostoli. 7 sono i diaconi eletti negli Atti degli Apostoli per sfamare le vedove dei pagani. Cioè, gli Atti degli Apostoli dice che la Chiesa ha eletto 12 diaconi per portare il pane, per sfamare le vedove dei pagani, dei lontani. Vedete che c'è un collegamento? Vuol dire che questo pane, che questo amore donato da Dio per tutti, perché l'umanità si sfami, è veramente tutta l'umanità, i pagani lontani. Quanti si sfamarono qui, secondo Marco 8? Il testo parla di 4.000 uomini. In Marco 6 erano 5.000. Io vi chiedo, 5.000 è più grande, o meglio, 4.000 è più o meno di 5.000?
Meno.
4.000 pare che sia meno di 5.000, invece qui è più. 4.000 nel Vangelo è più di 5.000, perché? Perché 4.000, che cos'è? Il risultato di 4 per 1.000. 1.000 è il numero della completezza, eh? È un numero, c'è il 10, no? Che numero, all'interno, che è il numero della totalità. La totalità per 4. 4 sono i 4 punti cardinali, nord, sud, ovest, est, cioè i 4 vuol dire ogni dove per il Vangelo, ogni parte. Quindi l'amore, che parla di sovrabbondanza, questo amore è veramente per tutti, per tutti, da qualunque posto essi giungano, da qualsiasi punto cardinale. Bene, questo è Marco 8, 1, 10.